Ciao, benvenuto in questo video in cui voglio parlarti della negoziazione, delle principali tecniche di negoziazione che abbiamo a disposizione per intavolare quella che può essere proprio una vera e propria trattativa. E prima di parlare di quello che è il protocollo legato alla negoziazione, voglio chiederti: quando è che secondo te è necessaria una negoziazione? Prova a pensarci. Beh, sicuramente è necessaria ogni volta che abbiamo bisogno di trovare un accordo su qualcosa. Su qualsiasi cosa, tenendo conto di che cosa? Tenendo conto, se vogliamo, delle diverse preferenze che le parti possono avere. Quindi una negoziazione è necessaria quando? Beh, quando di fatto vogliamo ottenere un qualche cosa, ma non abbiamo ancora trovato un modo che soddisfi entrambe le parti, sia che si tratti di una partita di Monopoli o sino ad arrivare a livelli più alti, che può essere, non so, il fatto magari di condurre quella che può essere una trattativa di politica internazionale. Di fatto negoziare che cosa significa davvero? Ma significa gestire quella che è la diversità. La diversità rispetto a cosa? Rispetto alle persone. Diversità rispetto alle opinioni, diversità rispetto agli interessi, diversità rispetto agli obiettivi, diverso ai bisogni e diversità in base alle informazioni delle quali noi siamo in qualche modo in possesso. Molto spesso invece noto che c'è una vera e propria distorsione del termine negoziazione. Si pensa che negoziare significa influenzare, persuadere o addirittura manipolare qualcuno affinché una persona possa avere il proprio vantaggio, e magari il vantaggio ce l'ha solo ed esclusivamente quella persona. Ma che cos'è in questo caso la differenza che fa tra una negoziazione efficace e una negoziazione invece considerata riuscita? Beh, sicuramente è, diciamo, il processo nel quale le due parti si integrano che cosa? In riferimento alle percezioni, in riferimento ai bisogni, in riferimento alle motivazioni diverse, cercando quindi di raggiungere quello che è un accordo su un punto di interesse che viene considerato reciproco, in modo tale che ciascuno dei componenti rispetto alla, diciamo, all'oggetto negoziale, alla trattativa comunque negoziale, si sentano comunque appagate e sentono di aver avuto il massimo del vantaggio, rendendo ovviamente quelle che sono le due parti totalmente coinvolte. Quindi soddisfatte, perché cosa intendo soddisfatte? Soddisfatte non solo a breve termine, ma soprattutto soddisfatte a lungo termine. Cioè significa che le parti in causa riescono a convivere a lungo termine con il nuovo risultato che hanno appunto deciso. Da sempre gli uomini vivono un dilemma comunque importante quando si parla di negoziazione: scelgo la linea dura o scelgo la linea morbida? Beh, sicuramente ci rendiamo conto che quando le persone magari utilizzano un po' quella che è più la linea morbida, perché magari la sentono un pochettino più diciamo legata alla propria personalità, comunque alla propria natura, di fatto sono persone che in qualche modo vogliono evitare quelli che sono i conflitti, sono persone che vogliono cercare di accontentare gli altri, vogliono cercare di andare d'accordo, di creare comunque un clima sereno e pacifico. La maggior parte delle volte queste persone escono magari dalla negoziazione, dal tavolo negoziale, con l'amara sensazione di essere stati magari sfruttati oppure di essere incompresi. Al contrario invece chi segue quella che è la linea dura considera invece ogni situazione che ha di fronte come una lotta, come una partita assolutamente da vincere, dove uno perde e dove l'altro invece vince, e in genere vince chi resiste più a lungo. Beh, questa persona sicuramente magari alla fine riesce anche ad ottenere quelli che possono essere comunque i risultati. Il problema è che spesso si ritrova magari ad entrare in conflitto, oppure fa in modo che le altre persone a lungo termine non si fidino più di lui, ok? Quindi anche qui, qual è la via migliore? Linea morbida o linea dura? Beh, sicuramente né una né l'altra. Esiste una terza via, la terza via chiamata win-win, che è la via che in qualche modo diciamo segue il metodo della trattativa comunque oggettiva, quindi esce dai singoli interessi o comunque dai personalismi, e consiste nel fatto di decidere le questioni controverse in base a che cosa? In base alla loro importanza e il loro contenuto oggettivo, piuttosto diciamo che in un processo di mercanteggiamento che magari è più basato sulle posizioni o comunque sulle emozioni che sono diciamo attive in quel momento. Secondo questa tecnica, quindi win-win, bisogna mirare a che cosa? Mirare il più possibile a quello che viene chiamato vantaggio reciproco, laddove gli interessi delle due parti sì, sicuramente sono in contraddizione, ma puntare il focus sul fatto che se si raggiunge quello che è un accordo comune, il risultato comune porta sicuramente un vantaggio ad entrambi, ok? Quindi non linea dura, non linea morbida, linea win-win, vantaggio mio, vantaggio tuo, vinco io, vinci tu, e deve essere quindi basato su una, tra virgolette, vincita reciproca. Ricordo una cosa, che ottenere ciò che voglio io non significa necessariamente evitare di ottenere ciò che vuole l'altra persona. Cioè, si tratta davvero di riuscire a capire quali sono gli interessi comuni, ma soprattutto i vantaggi che si possono avere da questa trattativa. Allora, negoziare sicuramente è un'arte, ma è un'arte che si può imparare. Non è vero, io voglio sfatare quei miti in cui dicono vabbè, ma bisogna nascere leader, bisogna nascere negoziatori, bisogna avere delle caratteristiche particolari. Sicuramente ci sono delle abilità, delle caratteristiche innate che le persone possono avere, ma è altrettanto vero che è una disciplina ben chiara e netta. Cioè, ci sono delle competenze che sono necessarie acquisire, e quindi significa imparare. Ma imparare significa, secondo voi, di vincere sempre? Cioè, un buon negoziatore è quella persona che vince sempre? No, scordatevi, perché non è sicuramente questo. Ci sono sicuramente alcune persone che sono più brave di altre, ma quello che fa davvero la differenza è l'intento. L'intento che ci si mette nel portarsi a casa quello che è il miglior risultato. Quindi negoziare cosa significa? Significa allontanarsi dal conflitto. Anzi, scopriremo che il conflitto non serve proprio. E in questo caso apprenderai in questo video delle tecniche specifiche di comunicazione che ti aiuteranno proprio ad allontanarti dai conflitti, allontanarti da quelli che possono essere contenziosi, e ottenendo così decisamente più risultati, risparmiando cosa? Tempo, denaro, risorse fisiche, risorse mentali, e soprattutto ottenendo dei risultati molto più performanti. Per fare questo voglio parlarti di quelle che sono le 10 regole delle tecniche di persuasione. Allora, la prima regola in assoluto è non presumere mai. Ti ho già parlato nei precedenti video dell'importanza della mappa della realtà, cioè la realtà è soggettiva, non è oggettiva, quindi veramente fai in modo di accettare quelli che sono i punti di vista dell'altra persona, portandogli rispetto. Quindi prima di imporre quella che è la tua volontà, ascolta e non presumere di sapere già quello che l'altra persona ti vuole dire o pensa, piuttosto chiedi, se hai pochi elementi, chiedi, fai domande, questa è la cosa più importante. Nella negoziazione non c'è giudizio, nella negoziazione c'è contestazione, quindi evita veramente di presupporre. Regola numero 2, l'educazione. Lo so, mi dirai, vabbè Romina, mi parli di educazione, lo so, è scontata, ma quante volte ti è capitato di essere al lavoro o anche comunque nella vita personale e di mandare all'aria magari un intento positivo che avevi proprio perché una persona è stata maleducata? Beh, non importa quanto sia pericolosa, confusionaria, magari la situazione nella quale ti trovi che necessita di trovare comunque un accordo, comincia sempre con una richiesta che in qualche modo ha a che fare con il per favore, con un puoi, piuttosto che imporre. Perché se imponi, la prima cosa che la persona fa qual è quella di chiudere. Chiudere, e non ti fa entrare. Se chiude, la persona non può entrare in comunicazione, quindi non puoi sicuramente instaurare quel rapport che ti consente poi di allargare quelle che sono le possibilità di una negoziazione riuscita. Terza regola, gestisci quello che è il tuo stato. Stato inteso come stato psicofisico emotivo, cioè non permettere assolutamente che la situazione precipiti. Un buon negoziatore ha un'ottima stabilità emotiva, ha una sicurezza interiore e sa gestire perfettamente quello che è il suo stato. Sa convertire quello che è un attacco che una persona può fare, e un attacco specifico che può essere fatto a te, lo ribalta e lo fa diventare un attacco riferito al problema. La miglior negoziazione risulta essere forte nei confronti del problema, quindi è necessario veramente essere molto molto risolutivi nei confronti del problema ed essere invece estremamente amichevoli nei confronti delle persone. Quindi spostate sempre il problema in riferimento all'oggettività della situazione e uscite dai personalismi. Fate in modo che la persona non si senta un problema. Perché ti dico anche il fatto di non di gestire quello che è il tuo stato psicofisico emozionale? Perché tu non puoi assolutamente permetterti di macchiare quello che è il tuo curriculum, quello di macchiare quella che è la tua identità. Perché quello che le persone si ricorderanno è come le hai fatte sentire. Quindi magari puoi avere anche tutte le ragioni del mondo, ma le ragioni del mondo esposte ed espresse nel modo non ottimale ti fanno passare dalla parte del torto. Quarta regola, professionalità. Essere agire in modo professionale. Sicuramente la gestione dello stato psicofisico emotivo la possiamo inglobare anche qui dentro. Un buon negoziatore è preparato. È preparato, sa gestire bene quelli che sono i tempi, ha intuito rispetto a quello che possono essere gli elementi che comunque emergono nel momento in cui si comunica, ha un grandissimo spirito di osservazione e questo gli consente di far cosa? Di anticipare quelli che sono i bisogni reagendo così in modo adeguato, facendo in modo che la persona si senta capita piuttosto che attaccata. E anche se il risultato in qualche modo non dovesse essere soddisfacente, dimostriamo sempre quella che è la nostra professionalità. Questa deve essere assolutamente una regola impeccabile, professionali. Regola numero 5. Beh, come primissima domanda, non chiedere mai perché. Perché hai fatto questo? Perché vi state comportando in questo modo? Non chiedere mai perché. Piuttosto chiedi come mai? Oppure ancora meglio, qual è la ragione per la quale ti sei trovato a comportarti in questo modo? Qual è la ragione che ti ha spinto a dire questo? Il perché presuppone quella che è una risposta, ti porta a galla quella che è una risposta superficiale, mentre invece il chiedere le ragioni estrae quella che è una struttura profonda. Considera che quando si è sotto stress l'autoconsapevolezza è estremamente ridotta e quindi la domanda perché potrebbe essere in qualche modo anche percepita come domanda accusatoria o provocatoria. Magari una persona si sente umiliata, si sente comunque mortificata, quindi non chiedere perché, chiede piuttosto quelle che sono le ragioni. Regola numero 6, non fare mai le proposte per primo. Mai, mai, mai fare le proposte per primo. Riveliamo così quella che è la nostra linea di pensiero, senza conoscere in modo preciso quella che invece è del partner. Ah, un'altra cosa in particolare che voglio sottolineare. In negoziazione, come si utilizza invece in genere in giurisprudenza, io non chiamo mai la persona controparte, perché controparte come ti fa sentire? Prova a pensarci, una parte che è contro. No, io in questo caso lo chiamo con quella del partner, ok? Quindi anche le parole che utilizziamo devono essere comunque parole che portano la persona nel sentirsi nelle migliori condizioni per poter negoziare quello che è un risultato nuovo da ottenere. E a volte invece che cosa succede? Succede che, per ritornare al tema delle proposte, le faccio per prima, che abbiamo fretta o bisogno di accelerare quello che magari è il processo decisionale o negoziale e quindi ci troviamo a fare le proposte per primo. Sbagliato, assolutamente sbagliato. Abbiamo bisogno di raccogliere quelle che sono le informazioni, quindi non fare mai proposte per prima. Regola numero 7, mai mercanteggiare. Veramente, se c'è una cosa che è poco elegante e decisamente non professionale, quella di mercanteggiare. Rileviamo il nostro modo di pensare e soprattutto ricordati una cosa, che chi controlla il come controlla il che cosa. Quindi il come tu proporrai quella che è la tua soluzione determinerà anche quello che è il comportamento dell'altra persona. Chi controlla in qualche modo quelle che sono le modalità di conduzione, in questo caso in termini di comunicazione, controlla anche quello che è il contenuto. Quindi non siamo al mercato, ti do questo piuttosto che non c'è il miglior offerente, è veramente veramente un qualcosa che scredita tantissimo quella che è la professionalità, ma soprattutto la credibilità in questo caso del negoziatore. Regola numero 8, essere autentici e trasparenti. Mai, mai, mai far vedere quello che in realtà non siete. Uno, le persone non sono stupide, se ne accorgono. E quello che intendo per essere autentici significa anche a volte magari comunicare quelle che sono le proprie difficoltà, le proprie paure, i propri timori, le preoccupazioni, le perplessità. Comunichiamola all'altro, perché comunque abbiamo di fronte una persona e magari scatta la comprensione anziché l'agitazione, perché abbiamo paura di non poterci fidare, perché sentiamo che non è autentico. Un buon negoziatore sa sempre immedesimarsi nei panni del partner, dell'altra persona, e in qualche modo ha bisogno di dimostrare fiducia e sente di voler dimostrare fiducia salvando anche la faccia. Quindi la credibilità è veramente una delle cose più importanti in assoluto. Non vendere, non svendere mai quella che è la tua credibilità. Regola numero 9, chiedi sempre feedback. Il feedback in che cosa consiste? Nel momento in cui io faccio una domanda, mi devo accertare che quello che ho comunicato la persona l'abbia capita. Quindi cerchiamo veramente nella comunicazione di essere sempre estremamente chiari e ripetiamo almeno due volte i nostri messaggi, ripetiamo almeno due volte quello che volevamo intendere, perché vogliamo essere sicuri al 100% che la persona abbia compreso quello che noi intendavamo. Regola numero 10, preoccupati sempre del giorno dopo, del the day after. Che cosa intendo? Intendo che magari noi possiamo avere ottenuto anche un risultato soddisfacente a breve termine, ma poi magari la persona uscendo da quel tavolo negoziale si rende conto in qualche modo che non è poi così un vantaggio per lui o per lei. In qualche modo si rende conto di essere stata fregata, in qualche modo si rende conto di essere stata usata. Beh, quando intendo attenzione sempre al giorno dopo, significa che io devo fare in modo che si raggiunga un accordo tale per cui il giorno dopo e i giorni seguenti, quindi a lungo termine, il risultato sia davvero soddisfacente. Perché a volte capita che magari io chiedo una cosa, me la vado a prendere anche con forza, ma poi questa andarmela a prendere con forza mi ha fatto ottenere quello che volevo, ma però poi la pago con gli interessi il giorno dopo. Quindi veramente ricorda che comunicare e negoziare vanno sempre sempre allo stesso passo. Bene, le 10 regole della negoziazione sono quindi terminate qui. Ora invece voglio parlarti di quelli che sono i 7 elementi base per un'ottima negoziazione. Ci vediamo quindi nel prossimo video. Ciao!